Fuga, dalla ottava raccolta di novelle per un anno. Questa registrazione, Legamus, è di dominio pubblico e può essere distribuita e adattata liberamente. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito legamus.eu. Registrazione di Laura. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Fuga. Che stizza per quella nebbia il signor Bareggi! Gli parve sorta a tradimento proprio per lui, per pungerlo fredda, con punture lievi di sottilissimi aghi, alla faccia, alla nuca e a te, domani, le fitte a tutte le giunture, si mise a dire, la testa che ti pesa come il piombo e gli occhi che non li puoi più aprire, tra il gonfiore di queste belle borse acquerose, parola d'onore, va a finire. Che la faccio davvero, la pazzia. Logorato dalla nefrite, a 52 anni, con lo spasimo fisso alle reni e quei piedi gonfi che ad affondarci una ditata prima che l'edema rinvenisse su ci metteva un minuto, eccolo là, intanto, a spiaccicare con le scarpe di panno sul viale già tutto bagnato, proprio come fosse piovuto. Con quelle scarpe di panno, il signor Bareggi si trascinava ogni giorno dalla casa all'ufficio, dall'ufficio alla casa, e andando così, piano piano, sui piedi molli dolenti, per distrarsi, si perdeva a sognare che una volta o l'altra se ne sarebbe andato via, via di nascosto, via per sempre, senza ritornare a casa mai più. Perché le smanie più feroci gliele dava la casa. Quel pensiero, due volte al giorno, di dover ritornare a casa, laggiù, in una traversa remota del lunghissimo viale per cui s'era incamminato, e non già per la distanza della quale era pure da far caso con quei piedi, e neppure per la solitudine di quella traversa, che anzi gli piaceva. Così, appena tracciata, ancora senza lumi e senza guasto di civiltà, con tre sole casette a manca, quasi da contadini. E a destra una siepe campestre da cui, su un palo, s'affacciava una tabella stinta dal tempo e dalle piogge, terreni da vendere. E stava nella terza di quelle casette, quattro stanze a terreno quasi buie, con le grate arrugginite alle finestre e, oltre le grate, una rete di fil di ferro per difendere i vetri dalle sassate dei monellacci selvaggi dei dintorni e, a piano, tre camere da letto e una loggetta. Che era, quando non faceva umido, la sua delizia alla vista degli orti. Le smanie feroci erano per le premure angosciose con cui, subito appena rincasato, lo avrebbero preso la moglie e le due figliuole, una gallina spersa e due pollastre pigolanti dietro. Corre di qua, scappa di là, per le pantofole, per la tazza di latte col tuorlo d'uovo, e l'una giù carponi a slacciargli le scarpe. E l'altra a domandargli con una voce a lamento, secondo le stagioni, se si era inzuppato, se era sudato, come se non lo vedessero, rincasato senza ombrello, intinto da stizzare, o, d'agosto, di ritorno a mezzogiorno, tutto incollato e illividito dal sudore. Gli finivano lo stomaco tutte quelle premure, come se gli fossero usate perché così non trovasse più modo di darsi uno sfogo. Poteva più lamentarsi davanti a quei sei occhi ammammolati dalla pietà, davanti a quelle sei mani così pronte a soccorrerlo? Eppure avrebbe avuto da lamentarsi tanto e di tante cose. Bastava che si voltasse a guardare qua e là per trovare una ragione di lamento che esse non supponevano nemmeno. Quel vecchio tavolone da cucina massiccio dove mangiavano e che a lui, messo a pane e latte, quasi non serviva più. Come sapeva quel tavolone del crudo della carne e dell'odore delle belle cipolle secche dal velo dorato. E poteva rimproverare le figliuole la carne che esse sì, potevano mangiarsi, cucinata così saporitamente dalla madre, con quelle cipolle. O rimproverarle perché facendo il bucato in casa per risparmio, quando avevano finito di lavare, buttavano fuori l'acqua saponata e con quel puzzo ardente di lavatoio gli toglievano di godersi, la sera, il fresco respiro degli orti? Chissà come sarebbe parso ingiusto un tal rimprovero. A loro, che sfacchinavano dalla mattina alla sera, là, sempre sole, come esiliate, senza mai, forse, neppure pensare che, in altre condizioni, avrebbero potuto avere una vita diversa, ciascuna per sé. Erano per fortuna un po' deboli di cervello, come la madre. Le compativa, ma anche il compatimento che ne aveva nel vederle ridotte come due strofinacci gli si cangiava in una cattiva irritazione. Perché egli non era buono? No, no, non era buono come pareva a quelle sue povere donne. E, del resto, a tutti. Cattivo era. E gli si doveva veder bene negli occhi certe volte che l'aveva anche lui la sua malizia ben agguattata sotto. Gli veniva fuori quando era solo, nella stanza d'ufficio, che si baloccava senza saperlo con la lancetta del raschino, seduto davanti la scrivania. Tentazioni che potevano essere anche da folle, come di mettersi a spaccare con la lancetta di quel raschino l'incerato della ribalta, il cuoio della poltrona. E poi, invece, posava su quella ribalta la manina, che pareva grassa grassa, ed era anch'essa enfiata. Se la guardava e, mentre grosse lacrime gli scolavano dagli occhi, s'accaniva con l'altra a strapparsi i peli rossicci dal dorso delle dita. Era cattivo, sì, ma era anche la disperazione di dover finire tra poco in una poltrona, preso da una parte e scemo tra quelle tre donne che lo seccavano, che gli mettevano addosso la smania di scapparsene, finché era in tempo, come un pazzo. E sì, signori, la pazzia quella sera, prima che nel capo, gli entrò all'improvviso nelle mani e in un piede, facendogli alzar questo alla staffetta e afferrar con quelle il sediolo e la stanga del carretto del lattaio trovato lì per caso all'imboccatura della traversa. Ma come? Lui, il signor Bareggi, uomo serio, posato, rispettabile, sul carretto del lattaio? Sì, sul carretto del lattaio. Per un ticchio lì per lì, appena lo intravide nella nebbia, svoltando dal viale e imboccando la traversa, appena nelle nari avvertì il fresco odore fermentoso di un bel fascio di fieno nella rete e il puzzo caprino del cappotto del lattaio buttato sul sediolo, gli odori della campagna lontana, che immagino subito, laggiù, laggiù, oltre la barriera nomentana, oltre Casal dei Pazzi, immensa, smemorata e liberatrice. Il cavallo, allungando il muso e strappando l'erba che cresceva liberamente sulla prode, doveva essersi portato da sé, un passo dopo l'altro, dalle tre casette perdute nella nebbia in fondo alla traversa. Il lattaio, che a ogni posta s'indugiava al solito a chiacchierar con le donne, sicuro che la bestia, abituata lo stesso ad aspettare paziente davanti alla porta, ora uscendo con le bottiglie vuote e non trovandolo più, si sarebbe dato a correre e a gridare. Bisognava far presto, e il signor Bareggi, col brio di quell'improvvisa pazzia che gli schizzava dagli occhi, ansante e tutto un tremito di contentezza e di paura, ormai senza che gli importasse più di rendersi conto di ciò che sarebbe venuto e di lui e del lattaio e delle sue donne, nello scompiglio di tutte le immagini che già gli turbinava nell'animo stravolto, dette una gran frustata al cavallo e via. Non s'aspettava il salto a montone di quella bestiaccia che pareva vecchia e non era. Non s'aspettava il rimbalzo, il fracasso di tutti i bidoni e gli orci del latte dietro il sediolo. Gli scapparono di mano le redini per sorreggersi, mentre a quel salto del cavallo, coi piedi sobbalzati dalle stanghe, la frusta per aria, stava per arrovesciarsi all'indietro su quei bidoni e quegli orci. E non aveva ancora finito di sentirsi scampato a quel pericolo, che subito la minaccia di nuovi imminenti, lo tenne senza fiato e sospeso, con quella bestia dannata, sfrenata, lanciata a una corsa pazza in mezzo alla nebbia, che si faceva sempre più fitta col calar della sera. Non accorreva nessuno a parare, a gridare che altri parasse. Eppure doveva sembrare nel buio una tempesta quel carretto in fuga con tutti quegli arnesi che, traballando, s'urtavano. Ma forse non passava più nessuno per il viale. O a lui, tra il frastuono, non arrivavano le grida, e la nebbia gli impediva di vedere persino le lampade elettriche che già dovevano essere accese. Aveva buttato anche la frusta, per agguantarsi disperatamente con tutte e due le mani al sediolo. Ah, non lui soltanto, ma anche quel cavallo doveva essersi impazzito, o per quella frustata in principio, a cui forse non era avvezzo, o per la gioia che quella sera fosse finito così presto il giro delle poste, o per le redini, da cui non si sentiva più tenuto, nitriva, nitriva. E il signor Bareggi vedeva con lo spavento lo slancio furibondo delle anche, in quella corsa che ad ogni slancio pareva si spiccasse adesso con una nuova lena. A un certo punto, balenandogli il pericolo che alla svoltata del viale sarebbe andato a sbattere contro qualche ostacolo, si provò ad allungare il braccio per tentare, e se gli veniva fatto, di riacchiappar le redini. Abburattato, picchiò, non seppe dove, col naso, e si ritrovò tanto sangue sulla bocca, sul mento e nella mano, ma non ebbe né modo né tempo di badare alla ferita che si doveva esser fatta. Bisognava che tornasse a sorreggersi forte con tutte e due le mani. Sangue davanti e latte dietro. Dio, il latte che sguazzando e sciabordando nei bidoni e negli orci gli schizzava alle spalle. E rideva il signor Bareggi, pur nel terrore che gli teneva le viscere sospese, rideva di quel terrore e contrapponeva istintivamente all'idea, pur precisa, d'una prossima immancabile catastrofe. L'idea che, dopo tutto, fosse una burla che aveva voluto fare e che domani avrebbe raccontato ridendo. E rideva. Rideva richiamandosi disperatamente davanti agli occhi l'immagine quieta dell'ortolano che annaffiava l'orto oltre la siepe là della traversa, come lì lo vedeva ogni sera dalla sua loggetta. E a cose gaie pensava, ai contadini che nei loro vecchi abiti mettevano certe toppe che parevano scelte apposta perché dicessero sì, la miseria, ma allegra là sulle chiappe, sui gomiti, sui ginocchi come una bandiera. E intanto, sotto queste immagini quiete e gaie, non meno viva, terribile, quella di ribaltare da un momento all'altro a un urto, che avrebbe forse mandato tutto a catafascio. Volò Ponte Nomentano, volò Casal dei Pazzi e via, 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 nella campagna aperta, che già si indovinava nella nebbia. Quando il cavallo si fermò, davanti a un rustico casalino col carretto sconquassato e senza più né un bidone né un orcio, era già sera chiusa. Dal casalino, la moglie del lattaio, sentendo arrivare il carretto a quell'ora insolita, chiamò. Nessuno le rispose. Scese con la lucerna a olio davanti alla porta, vide quello sconquasso, chiamò di nuovo per nome il marito. Ma dov'era? Cos'era stato? Domande a cui certo il cavallo, ancora ansante e felice della bella galoppata, non poteva rispondere. Con gli occhi insanguati scalpitava e sbruffava, squassando la testa. Fine della novella Fuga. Registrazione di Laura.